E allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Andiamo avanti con la nostra lettura. Leggiamo ancora qualcosa di questo dialogo, più che un dialogo è un dibattito, cioè tra gli amici di Giobbe e Giobbe. Anzi, il primo a parlare di per sé è stato Giobbe e gli amici che sono venuti per consolarlo e che all'inizio sono rimasti in silenzio si sono sentiti in dovere, no? Cioè da buoni come dire, credenti, di intervenire perché il loro amico Giobbe stava un po' sbroccando, se per dire così, potremmo dirlo anche in altri modi, e sulle cose che stanno dicendo, no? Perché ricordate poi l'idea di fondo che gli amici vogliono, e anche Giobbe condivide in qualche modo, anche se Giobbe partendo da quello chiede ragione, contesta, è sempre quel principio della giustizia retributiva, che in qualche modo, come stiamo vedendo, ce lo portiamo dentro, no? Che Dio è giusto che premi i buoni, chi si comporta bene, ed è giusto, no, che punisca i cattivi, gli empi. E allora, la cosa qual è? Che, tanto per ridire un attimo, per riprendere il filo del discorso, che noi sappiamo dall'inizio, e Giobbe non lo sa, nella narrazione, Giobbe non lo sa, che nel Consiglio dei Ministri, dove Dio, no, si è fatto, come dire, tentare da questa, possiamo dire, il pubblico accusatore che è Satan, e Dio lo ha, come dire, già detto dall'inizio, Giobbe è retto e integro, è una persona, e soltanto che la domanda di Satana era quella, la provocazione a dire, ok, sì, lui ti vuol bene, perché tu gli hai dato benedizione, gli hai dato i figli, gli hai dato, no, i campi, gli hai dato una moglie, eccetera, eccetera, ma prova a toccarlo nei suoi beni e poi nella sua persona e vedremo se poi lui ti benedirà. Cioè la domanda è, si può benedire Dio gratuitamente? Oppure c'è una fede legata a un tornaconto? Cioè, noi crediamo perché crediamo che Dio in qualche modo, no, ci rassicuri, ci protegga, noi ci comportiamo bene e dall'altra parte ci aspettiamo che... Allora, un po' questa è la domanda di fondo, no? E allora, sappiamo cosa succede a Giobbe, per cui secondo quel principio della giustizia retributiva, se a Giobbe gli è capitato questo... qualcosa deve aver fatto agli occhi dei suoi amici, no? Ed è quello che invece contesta Giobbe. Attenzione, Giobbe poi non si proclama, come dire, innocente fino in fondo, perché ricordate che uno degli argomenti che poi gli amici diranno, riporteranno sempre, è quello di dire, ma se persino negli angeli, no, il Signore trova dei difetti, che cosa, no, è nell'uomo? Cioè, e Giobbe ci sta pure a questo, soltanto che Giobbe dice quello che mi è venuto addosso non è proporzionato, non lo trovo proporzionato a quello che è la mia vita, ne avrò fatte anch'io, ma quello che mi è venuto addosso non può essere, no, la punizione per i miei peccati, perché io di tutto questo non mi sento colpevole. Allora, capitolo 18, ricordate questi tre amici, Elifaz, Zofar e Bildad. Bildad di Suac prese a dire, quando porrai fine alle tue chiacchiere, rifletti bene e poi parleremo. Perché ci consideri come bestie e ci fai passare per idioti ai tuoi occhi? Vedete, no? Cioè, gli amici cercano di riportarlo a ragionevolezza, no? Sono venuti per lui, lo stanno cercando di farlo rinsavire, no? E si sentono, dal loro punto di vista, anche giustamente un po' offesi, no? Perché stiamo sentendo che Giobbe ne sta dicendo di cotte, di crude: tu che ti rodi l'anima nel tuo furore, forse per causa tua sarà abbandonata la terra e le rupi si staccheranno dal loro posto? Cioè, tu vuoi quasi che la tua protesta, come dire, abbia una risonanza cosmica? Certamente la luce del malvagio si spegnerà e più non brillerà la fiamma del suo focolare. La luce si offuscherà nella sua tenda e la lucerna si estinguerà sopra di lui. Il tuo energico passo ti acconcerà. E i suoi progetti lo faranno, si acconcerà, scusate, il suo energico passo si acconcerà, e i suoi progetti lo faranno precipitare, perché con i suoi piedi incapperà in una rete e tra le maglie camminerà. E ricordate, tante volte i salmi dicono, no, che l'empio scava una fossa e vi cade dentro, che in qualche modo l'empio che fa il male, il suo stesso male lo farà inciampare. Vedete, un laccio l'afferrerà per il calcagno, un nodo scorsoio lo stringerà, gli è nascosta per terra una fune e gli è tesa una trappola sul sentiero, terrori lo spaventano da tutte le parti e gli stanno alle calcagna, diventerà carestia la sua opulenza, la rovina è ritta al suo fianco, un malanno divorerà la sua pelle, il primogenito della morte roderà le sue membra. Attenzione, queste cose qui. Ci siamo già detti e ce lo ridiciamo, non è che qualche volta non accadano, non è che la giustizia, il principio della giustizia retributiva in qualche modo non funzioni qualche volta, cioè che operare il male, e anche nella tradizione spirituale, pensate, si diceva che il male fatto prima o dopo torna indietro. Attenzione, non come un principio assoluto, no? Ma come piuttosto qualcosa dall'esperienza, che molte volte sperimentiamo che qualcosa che poi viviamo è una conseguenza di qualcosa che abbiamo operato. Quello che appunto per gli amici è chiarissimo e invece per Giobbe è da contestare, è che per gli amici è sempre così, è sempre così. Per cui se c'è un male, questo è legato appunto a un tuo agire male e ti sta venendo come punizione al tuo agire. E poi ancora, saltiamo alcuni versetti, versetto 17, il suo ricordo sparirà dalla terra e il suo nome più non si udrà per la contrada, lo getteranno dalla luce nel buio e dal mondo lo stermineranno. Non famiglia, non discendenza avrà nel suo popolo, non superstiti nei luoghi della sua residenza. Della sua fine stupirà l'Occidente e l'Oriente ne avrà orrore. Ecco qual è la sorte dell'iniquo, questa è la dimora di chi non riconosce Dio. Vedete, è un sapere, come dire, assoluto, che non dialoga con l'esperienza. Ma in qualche modo le persone che hanno studiato, che hanno tutto chiaro e leggono la realtà rimanendo nei filtri, no? Di queste categorie che, se volete, è un modo di affrontare la realtà molto più rassicurante, cioè perché non ti fai domande, no? Non ti fai domande. Giobbe prese a dire: fino a quando mi tormenterete e mi opprimerete con le vostre parole? Vedete, per Giobbe queste parole sono un tormento e un'oppressione. Sono 10 volte che mi insultate e mi maltrattate in modo sfacciato. È poi vero che io abbia sbagliato e che persista nel mio errore? Davvero voi pensate di prevalere su di me rinfacciandomi la mia vergogna? Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. Ecco, grido violenza, ma non ho risposta. Chiedo aiuto, ma non c'è giustizia. Vedete, Giobbe sta rispondendo ai suoi amici, ma ormai il suo interlocutore che cerca è Dio. Sempre più non parla più neanche ai suoi amici, che vede che non continuano a, come dire, a rispondergli con queste idee, no, molto chiare, distinte, efficaci ai loro occhi, no? Lui si sta rivolgendo a Dio, perché dice: è lui che mi ha schiacciato, ma non mi risponde. Mi ha sbarrato la strada perché io non passi, e sui miei sentieri ha disteso le tenebre. Mi ha spogliato della mia gloria e mi ha tolto dal capo la corona. Mi ha distrutto da ogni parte e io sparisco. Ha strappato come un albero la mia speranza. Ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico. Insieme sono accorse le sue schiere e si sono tracciate la strada contro di me, si sono accampate intorno alla mia tenda. I miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei. Notate che, almeno nella Bibbia di Gerusalemme, se voi avete quella, in nota ci sono dei salmi di lamento, in particolare il Salmo 88, non so se l'abbiamo già letto una volta questo qui, ve l'avevo fatto notare, ditemi di sì o di no. Esatto, è l'unico salmo che non finisce in gloria, cioè quindi con un ringraziamento a Dio, no? Mi sono compagne solo le tenebre. E allora sono scomparsi i vicini e i conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa, da estraneo mi trattano le mie ancelle, sono un forestiero ai loro occhi. Chiamo il mio servo ed egli non risponde, devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato è ripugnante per mia moglie e faccio ribrezzo ai figli del mio grembo. Sono immagini molto forti, Una situazione, possiamo pensare a quelle situazioni di malattia dove un po' è così, no? Cioè, tante volte, perché come sappiamo e come sapete, chi di voi ha vissuto questa esperienza, star vicino a un malato non è semplice. E soprattutto quando poi la malattia implica, no, situazioni di disagio forte a livello fisico, di, no? E allora l'esperienza di, in qualche modo, di estraneità, di essere, di emarginazione. Anche i ragazzi mi disprezzano. Se tento di alzarmi, mi coprono di insulti. Hanno in orrore tutti mi hanno in orrore tutti i miei confidenti, quelli che amavo si rivoltano contro di me. Alla mia pelle si attaccano, alla pelle si attaccano le mie ossa e non mi resta che la pelle dei miei denti. Pietà di me, pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percorso. Vedete, è forte, no, questo chiedere che gli amici siano amici. Perché quello che poi in questi amici consolatori manca è l'amore verso Giobbe. Dice Gregorio Magno nel suo commento: ciò che manca a Elifaz è l'amore verso l'altro. E allora anche la più sublime delle verità si trasforma in menzogna se manca dell'aspetto importante della verità, l'amore. Credo che quando siamo vicino a una persona malata che appunto viene fuori con tutta la sua sofferenza, con tutta la sua rabbia, con tutto, no, il tira giù Dio, eccetera, allora magari anche lì a volte ci sono dei cattolici che si sentono in dovere di, no, di intervenire per dire: ma guarda, ma no, o di difendere Dio, no? Quando magari forse in quel momento c'è solo da stare in silenzio. C'è solo da stare in silenzio. No. Perché il tempo delle riflessioni teologiche magari è un altro. E non è quello del dolore, della sofferenza, no? Dove, ecco, lo sguardo dell'amore come dire, è sempre uno sguardo che tiene conto della globalità, no? Non solo della parola, ma della persona, di quello che sta provando, di quello che sta... In qualche modo intuisce tutta la sua situazione, no? E allora riesce anche a cogliere. Vi dicevo già una volta, mi aveva colpito anni fa che un gesuita che era stato chiamato a dare una benedizione a un ragazzo che era appena morto di tumore, e allora è arrivato a casa di questa famiglia e la madre, appena l'ha visto, è scoppiata in rabbia, dicendogli di tutto, eccetera, di più, no? Perché lui rappresentava il prete, no? Quindi, no? E lui è stato lì in silenzio, è stato un po' con loro, poi è tornato e gli abbiamo detto com'è andato. E lui diceva: abbiamo pregato, io col mio silenzio e la madre con le sue grida. Abbiamo pregato. Ci siamo rivolti a Dio, ciascuno a partire da quello che viveva. E allora vedete, questi amici si fermano alla verità, no? Non si fanno vicini al loro amico nel dolore. Perché vi accanite? No? Dice, pietà di me, almeno voi amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Conoscete queste parole, no? Cioè sono parole che tante volte vengono prese nei funerali e qualcuno dice, anche un po' sbagliando, Cioè in che senso sbagliando? Che Giobbe qui non sta pensando alla vita dopo la morte. Ricordate che, abbiamo già detto, lo ricordiamo, che il contesto dell'autore di Giobbe è un contesto in cui siamo nel quinto o quarto secolo avanti Cristo e nella teologia, diciamo, del popolo non c'è l'idea della vita dopo la morte. La vita... E ricordate che anche al tempo di Gesù non era così scontato che all'interno di Israele si credesse alla vita dopo la morte. I sadducei, che rappresentavano un gruppo importante, non credevano alla vita dopo la morte. Erano i farisei, quindi non era una speranza condivisa, una visione teologica condivisa. Per cui questo testo non sta parlando... fra l'altro è uno dei pochissimi testi in cui si esprime in qualche modo una speranza, vedete? Una speranza. Per una speranza al di qua. Al di qua. Ricordate che abbiamo letto alcuni passaggi in cui Giobbe dice a Dio: sbrigati, perché io sto per morire. E dopo tu mi cercherai, ma non mi troverai più. No? Per cui gli dice: datti da fare, perché fra poco non mi vedi più, perché sto morendo. Allora, quello che Giobbe chiede, fra l'altro vedete, sono belle queste parole con questa, diciamo, introduzione solenne, no? A quel tempo non è che si scrivessero tanti libri come oggi, no? È molto più semplice, ciascuno di noi se volesse potrebbe, no? Anche via internet trovare dei modi per scrivere un libro, invece era qualcosa di importante, no? E costoso. E allora è lui che chiede che queste parole siano, ecco, prese come importanti, gli stanno costando la vita, e fossero incise sulla roccia in modo che rimanessero. È forte perché dice: no, con tutto questo io so che il mio vendicatore, più che redentore, dovrebbe essere il vendicatore, il Goel in ebraico, il Goel. Chi era il Goel? Il Goel era il riscattatore, l'avvocato difensore, cioè nel senso che a quel tempo in cui non c'erano tutta la struttura giuridica che abbiamo oggi, legislativa, eccetera, le controversie venivano risolte fra clan e clan. E quando c'era qualcosa che tra uno di un clan e un altro di un altro clan non andava, ogni clan aveva il suo goel, che doveva andare proprio come, attenzione, era nominato da parte del clan, non si poteva tirare indietro. Ed era una cosa anche pesante, perché pensate che se uno perdeva dei soldi, e veniva preso, cioè schiavo a servizio, quando non poteva pagare, andava lui a lavorare per saldare, il riscattatore doveva di sua tasca andare a riscattarlo, per cui era una cosa che, no? E allora, come dire, io so, ecco, che anche qui, vedete, l'abbiamo già trovato questa cosa che Giobbe in qualche modo osa pensare che in Dio qualcosa si deve muovere. Quando parlava anche di un intermediario, ci potesse essere un intermediario fra me e Dio. Interessante perché questa è fede. Questa è fede. No? Cioè con questo Dio con cui lui si sta scagliando, questo Dio che sta dicendo sei nei miei, ma perché? Cioè che t'ho fatto? È il Dio in cui crede, è il Dio da cui vuole la risposta, no? Alla fine, prima che la mia pelle sarà completamente strappata via, attenzione, ultimo si ergerà sulla polvere, quando nei tribunali entrava il giudice e diceva la sentenza, e il reo sedeva, non si alzava, l'innocente rimaneva in piedi. Per cui, come sto a dire, ultimo si ergerà sulla polvere, cioè, come dire, sarà lui che alla fine, quando ci sarà il giudizio, riconoscerà che io sono innocente. Che io sono innocente. Che tutto quello che mi sta capitando non ha un corrispettivo rispetto a quello che è la mia vita, no? E per cui tutta questa sofferenza è una sofferenza di un innocente. E alla fine il mio Redentore, il mio riscattatore, il mio Vendicatore sarà in piedi nel giudizio. Sarà proclamato, con lui sarà proclamata la mia innocenza. Ecco, e allora scusate un attimo, vi leggo quello che vedremo nei prossimi incontri, quando arriveremo, è che andrà così. Cioè che Dio lo proclamerà innocente, cioè che Dio dirà che quello che Giobbe sta dicendo è giusto, e invece dirà che quello che gli amici stanno cercando di dire, ergendosi a difensori di Dio, è sbagliato. E volevo leggervi, Gregorio dice ancora di questi amici, dice: essi, mentre tentano di difendere Dio, lo offendono, perché stanno difendendo se stessi e sono come tutti i difensori di Dio, maestri nel dire delle verità senza amore. Le cose che essi dicono non sono di per sé errate. Non è errato dire che la sofferenza ha un valore educativo, che l'uomo è impuro davanti a Dio, ma cosa manca? Un aspetto che la successiva sapienza metterà in luce, e cioè che proprio perché l'uomo è impuro, da questa impurità Dio fa nascere una più grande misericordia. Ora, una cosa che volevo leggervi, vediamo se lo trovo subito, E, ecco, ancora questo, questa fede in Dio che paradossalmente Giobbe esprime nel lamentarsi di lui e con lui. Uno dei sopravvissuti del ghetto di Varsavia, un certo Yossi Yakover, dice così: «O Dio di Israele, sono fuggito qua per poter obbedire ai tuoi comandamenti, per santificare il tuo nome. Tu fai di tutto perché io non creda più in te. Ma se con queste prove tu credi di riuscire ad allontanarmi dalla retta via, io ti avverto, Dio mio e Dio dei miei padri, che tutto questo non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi togliere ciò che di più prezioso e caro io posseggo al mondo, mi puoi torturare a morte», interessante, «mi puoi», sono stati nazisti, sono, no? Ma per dire, in questo ci sei tu. «Sappi che io crederò sempre in te, sappi, Signore mio Dio, che sempre ti amerò sfidando la tua stessa terribile volontà. Queste sono le mie parole per te, o mio Dio colmo di collera. La tua collera non ti servirà a nulla. Tu hai fatto di tutto perché io perdessi la mia fiducia in te, perché io non credessi più, ma io muoio come sono vissuto, pervaso da un'incrollabile fede in te, e continuerò a dire in eterno: Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno». Ora, una piccola parentesi. Quali sono le risposte che troviamo, in maniera breve, cioè nella letteratura del tempo, nelle altre culture rispetto appunto al testo nostro di Giobbe? Una, ve ne propongo soltanto tre, velocemente, che possono essere interessanti per vedere appunto come sono vicine e come Giobbe è diverso da quelle idee che c'erano attorno a lui. Una prima, che è forse quella più ovvia, viene dall'Egitto ed è il Canto degli Arpisti, è un papiro del 1330 a.C. che è stato trovato in una tomba di un arpista. La prima parte descrive la vita come un andare inevitabile verso la morte. Nessuno si ricorda dei morti e nessuno viene di lì fino da noi, fino a che noi stessi andiamo verso il luogo dove essi sono andati. La soluzione? Rallegra il tuo cuore, segui il tuo cuore fin tanto che vivi, vesti di lino fine, aumenta la tua felicità, godi la vita. Se volete un po' il carpe diem, no? Cioè, quindi, dato che veniamo dalla morte, andremo dalla morte, nessuno è tornato, lo sapremo quando noi moriremo, godiamocela e basta. Una seconda soluzione è la soluzione dell'ateismo. Questa volta è un poema babilonese ed è uno risalente al primo secolo a.C., un dialogo tra due amici, di cui uno sta nella sofferenza e nella malattia e l'altro è un amico teologo che tenta di convincere della bontà dell'operato degli dèi, un po' come, no, Giobbe. Il sofferente mette a nudo qual è il problema reale. «Una parolina sola ti vorrei mettere davanti. Sappi, chi non si cura del suo Dio va felice. Ho pregato, mi sono comportato bene, guarda il mio Dio come mi ha conciato». La cosa che è singolare è che in questo poema l'amico teologo per ben 23 strofe cerca di difendere l'operato degli dèi, ma al 23esima cambia idea ed è d'accordo con l'amico sofferente, no? Quindi gli dèi non sono perfetti, possono sbagliare, e dice: l'unica soluzione è affidarsi a loro, anche se non si capisce il loro operato, è colpa loro, ma non ci si può far niente. E vedete, questa è la soluzione che Giobbe non accetta, perché in qualche modo lui vuole che, sente che nella sua situazione Dio ha responsabilità e vuole che Dio gli dica, E mentre l'altro dice, guarda, gli dei sono così, non si capiscono, amen, cioè dobbiamo andare avanti senza curarci di loro, Giobbe dice no, devi rispondergli. La terza è un po' il cinismo, cioè la vita è questa, non c'è niente da fare, prendiamola come va e cerchiamo di andare avanti con scelte contraddittorie. Allora, questo è un dialogo, sempre un testo babilonese del 1000 avanti Cristo, tra un padrone, che è un giovane ricco, e il suo servo. Interessante, ve lo leggo, leggo qualcosa. Questo padrone che è un giovane ricco, non sposato, politicamente impegnato, pieno di ideali, di voglia di vivere e di progetti, e il servo che, come una maschera della commedia dell'arte, esegue ciecamente tutti gli ordini del suo padrone, anche i più assurdi, mostrando in questo modo l'assurdità delle sue scelte. Esempio. Schiavo, fammi il favore. Eccomi, signore, eccomi. Ho deciso di fare il ribelle. Fallo, signore, fallo. Se non fai il ribelle, come ti coprirai? Il ribelle serve il delinquente, no? Come ti coprirai? Chi ti darà da riempire il tuo stomaco? No, schiavo, non voglio più fare il ribelle. E lo schiavo? L'uomo che fa il ribelle lo ammazzano, lo scuoiano, gli cavano gli occhi e l'arrestano e lo mettono in prigione, quindi non lo fare, padrone, non lo fare. Schiavo, fammi il favore. Eccomi, signore, eccomi. Voglio amare una donna. Amala, signore, amala. L'uomo che ama una donna dimentica affanno e timore. No, schiavo, non voglio più amare una donna. Non amarla, non amarla. La donna è un pozzo, una fossa, una buca, un coltello di ferro, qui noi uomini, no? Accuminato, che taglia la gola dell'uomo. Dice, schiavo, fammi il favore. Eccomi, signore, eccomi. Di corsa, porta acqua per le mie mani e versamela. Voglio fare il sacrificio al mio Dio. Fallo, signore, fallo. L'uomo che fa il sacrificio al suo Dio, il suo cuore si sente bene, si procura credito su credito. No, schiavo, non voglio fare più il sacrificio al mio Dio. Non farlo, signore, non farlo, altrimenti il tuo Dio imparerà a correrti dietro come fosse un cagnolino. Quindi, vedete, è interessante questa, simpatico, un riso un po' amaro, no? Di uno che, appunto, e mette in luce come ogni scelta, no? E poi alla fine non c'è un criterio, no? Anche questo Giobbe rifiuta. Allora, saltiamo alcuni versetti, c'è ancora la risposta di Sofar di Naamà, la saltiamo. E vedete, poi ci sono delle, in pratica gli argomenti degli amici ritornano quasi sempre gli stessi, e allora il capitolo 23, leggiamo ancora qualcosa di Giobbe e poi andiamo al 28. Giobbe prese a dire: anche oggi il mio lamento è amaro e la sua mano pesa sopra i miei gemiti. Oh, potessi sapere dove trovarlo, potessi giungere fin dove risiede. No, vedete, il problema è che sto Dio non si fa trovare, cioè, no, potessi incontrarlo, potessi, ma chi lo vede? Davanti a lui esporrei la mia causa e avrei piene le labbra di ragioni. Conoscerei le parole con le quali mi risponde e capirei che cosa mi deve dire. Dovrebbe forse con sfoggio di potenza contendere con me? Gli basterebbe solo ascoltarmi. Bello questo, no? Che dice, io, no, non è che dovrebbe contendere con me. No, l'importante è che mi ascolti. Che questo Dio mi ascolti. Allora un giusto discuterebbe con lui e io per sempre sarei assolto dal mio giudice. Ma se vado a Oriente, egli non c'è. Se vado a Occidente, non lo sento. A settentrione lo cerco e non lo scorgo. Mi volgo a mezzogiorno e non lo vedo. Vedete, non lo cerco dappertutto e non lo trovo. So che c'è, ma non si fa trovare. E vedete, non è l'ateismo di dire allora non c'è e tutto, no? Dice, no, so che c'è, ma non si fa trovare. Poiché, dice, egli conosce la mia condotta. Se mi mette alla prova, come oro puro io ne esco, no? Vedete, la fede di dire che se lui conosce il mio cuore. Non è come i miei amici che guardandomi così a partire dalle loro riflessioni, dalla loro teologia dicono allora qualcosa gli è accaduto. Noi pensavamo che fosse un uomo, invece se gli è accaduto questo, dice alle sue orme si è attaccato il mio piede, al suo cammino mi sono attenuto e non ho deviato, dai comandi delle sue labbra non mi sono allontanato, ho risposto nel cuore ai detti della sua bocca. Se egli decide, chi lo farà cambiare? Ciò che egli desidera, egli lo fa. Egli esegue il decreto contro di me, come pure i molti altri che ha in mente. Per questo, davanti a lui, io allibisco. Al solo pensarci, mi viene paura. Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha frastornato, ma non è a causa della tenebra che io perisco, né a causa dell'oscurità che ricopre il mio volto. Perché all'Onnipotente non restano nascosti i tempi, mentre i suoi fedeli non vedono i suoi giorni? È interessante, no? Lui sa tutto, lui sa il futuro, e noi quando sapremo i giorni in cui ci sarà, no, finalmente, il giudizio? I malvagi spostano i confini, rubano le greggi, le conducono al pascolo, portano via l'asino degli orfani, prendono impegno il bue della vedova. Spingono i poveri fuori strada, tutti i miseri del paese devono nascondersi. Ecco come asini selvatici nel deserto escono per il loro lavoro, di buon mattino vanno in cerca di cibo, la steppa offre pane per i loro figli, mietono nel campo non loro, racimolano la vigna del malvagio. Nudi passano la notte senza vestiti, non hanno da coprirsi contro il freddo. Dalle acquazzoni dei monti sono bagnati, per mancanza di rifugi si aggrappano alle rocce. Strappano l'orfano dal seno della madre e prendono impegno il mantello del povero. Vedete, è la sofferenza sua, ma è la sofferenza dell'ingiustizia. Di quelli, cioè, Giobbe, no, in qualche modo diventa, come dire, è colui che dà voce a tutti. Tutti gli innocenti che soffrono, no, l'ingiustizia degli empi, e non c'è nessuno che li difenda. Versetto 12, dalla città si alza il gemito dei moribondi e l'anima dei feriti grida aiuto, ma Dio non bada a queste suppliche. Vi sono di quelli che avversano la luce, non conoscono le sue vie, né dimorano nei suoi sentieri. Vedete, noi a volte ci diamo velocemente le risposte, saltando le domande con i loro gridi e con i loro lamenti, no? Cioè, nel senso di dire, sì, vabbè, ma poi alla fine il Signore, ci penserà il Signore, no, eccetera. Ma ci penserà il Signore, dove sta il Signore? Da una parte, verrebbe da dire, no? Rispetto a tante situazioni in cui sembra che lui, no, non se ne dia conto, cioè non dia retta. Cioè, poi arriverà, no? Ma c'è tutto lo scandalo della domanda, e che Giobbe ci pone, no? Vi sono quelli che avversano la luce, non conoscono le sue vie, né dimorano nei suoi sentieri. Quando non c'è luce, si alza l'omicida per uccidere il misero e il povero. Nella notte va in giro come un ladro. L'occhio dell'adultero attende il buio e pensa, nessun occhio mi osserva, e si pone un velo sul volto. Nelle tenebre forzano le case, mentre di giorno se ne stanno nascosti, non vogliono saperne della luce. Infatti per loro l'alba è come spettro di morte, perché sono abituati ai terrori del buio fondo. Fuggono veloci sul filo dell'acqua, maledetta è la loro porzione di campo sulla terra, non si incamminano più per la strada delle vigne. Come siccità e calore assorbono le acque nevose, così il regno dei morti, il peccatore. Lo dimenticherà il seno materno, i vermi lo gusteranno, non sarà più ricordato e l'iniquità sarà spezzata come un albero. Eccetera, eccetera. Ancora la sterile, la vedova, i più poveri. Dice, non è forse così? Chi può smentirmi e ridurre a nulla le mie parole? E te Giobbe parla dall'esperienza, da voce all'esperienza. Bildad di sua che prese a dire, dominio e terrore sono con lui, che impone la pace nell'alto dei cieli. Si possono forse contare le sue schiere? E su chi non sorge la sua luce? Come può essere giusto un uomo davanti a Dio? E come può essere puro un nato da donna? Ecco, la luna stessa manca di chiarore, e le stelle non sono pure ai suoi occhi, tantomeno l'uomo che è un verme, l'essere umano che è una larva. Ecco, no? Ha dato la sua sentenza teologica, cioè torna questa cosa che Dio è enorme, cioè è onnipotente, onnisciente, e l'uomo, no? È niente. E fra l'altro è di nuovo questo ragionamento, no? Se persino alle stelle, no, lui trova qualcosa di impurità, che cosa non ha l'uomo? Vedete, no? È un ragionamento teologico usato come una clava. Come una clava. No? Laddove in altri passi della Bibbia, no, la grandezza di Dio è che si china a guardare nei cieli e sulla terra. No? E se volete, poi questo chinarsi, l'immagine più forte che noi avremo è il chinarsi di Gesù ai piedi, nella lavanda dei piedi, ai suoi discepoli. No? Che si fa tanto in basso, che ricordate Pietro giustamente dal suo punto di vista dice, maestro, stai esagerando, cioè, tu non mi laverai i piedi mai, perché, attenzione, il lavare i piedi era, come sappiamo, il gesto dei servi, ed era il gesto delle prostitute anche, perché quando si andava da una prostituta, la donna lavava i piedi del cliente e poi, no? Allora, veramente, pensate che Israele era orgoglioso di dire, il Signore ci ha liberati, noi non siamo servi di nessuno, e il Signore non vuole che noi gli laviamo i piedi, no? Siamo talmente liberi, il Signore ci ha dato dignità che non ci chiede di lavargli i piedi. Allora qual è lo sconvolgimento anche di Pietro, no? Di vedere che il suo maestro si mette un grembiule, no? Si toglie il mantello, prende una e si mette a lavare i piedi. Non so se avete mai fatto la lavanda dei piedi in chiesa, no? Non so. E che fra l'altro avete notato che è più facile lavargli i piedi che farseli lavare. Nel senso che se noi dobbiamo lavare anche una persona malata, vabbè, no, ci mettiamo a farseli lavare. E allora è questo, no, Dio che è grande nell'amore. Giobbe prese a dire, che aiuto hai dato al debole? E che soccorso hai prestato al braccio senza forza? Quanti consigli hai dato all'ignorante e con quanta abbondanza hai manifestato la saggezza? A chi hai rivolto le tue parole e l'ispirazione da chi ti è venuta? Le ombre dei morti tremano sotto le acque e i loro abitanti, davanti a lui nudo è il regno dei morti e senza velo è l'abisso. Egli distende il cielo sopra il vuoto, sospende la terra sopra il nulla. Rinchiude le acque sopra dentro le nubi e la nuvola non si squarcia sotto il loro peso. Saltiamo alcune cose, andiamo verso la fine, leggiamo ancora il 27. Giobbe continuò il suo discorso dicendo, per la vita di Dio che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha amareggiato l'animo, finché ci sarà in me un soffio di vita e l'alito di Dio nelle mie narici, mai le mie labbra diranno falsità e mai la mia lingua mormorerà menzogna. Questa cosa della non dire falsità e mormorare menzogna è legata al fatto, vi ricordate, che gli amici dicono: guarda, qualcosa hai fatto, eh? Per cui vatti a confessare, riconosci il tuo peccato, e vedrai che allora il Signore ti ristabilirà, vi ricordate? Quindi era questo. Lui rispetto a questo dice: non posso dire questo, non lo posso, perché sì, avrò pure peccato, ma quello che mi sta capitando non è commisurato al mio peccato, non è commisurato al mio peccato. Per cui, come dire, lui è fedele alla sua coscienza, di dire: non posso dire cose che non sento, che non ho vissuto, che nella mia verità non riconosco. Lontano da me darvi ragione, no? Perché vedete, loro continuano a dire: ma guarda che se poi tu fai il bravo, eccetera, questo Dio che onnipotente, dobbiamo star sotto, no? Cioè, quindi è così, per cui se ci capita qualcosa, fattene una ragione, no? Cioè, perché, e a volte per dire, no, trovare per forza un senso a questa cosa qui, no? Cioè, magari stai espiando i peccati degli altri, eh? Stai espiando i peccati degli altri. Tu in questo modo, vedi, sei tanto bravo che Dio a te ti sta facendo pagare 20 anni di purgatorio di qualche altra persona che tu non sai, no? Tu con questa malattia, adesso sto dicendo le stupidaggini, però le cose che vengono dette molte volte non sono lontane da quello che sto dicendo. E dice: lontano da me darvi ragione, fino alla morte non rinuncerò alla mia integrità. Mi terrò saldo nella mia giustizia, senza cedere. Ricordate che queste parole saranno giudicate giuste da Dio, alla fine. La mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giorni. Sia trattato come reo il mio nemico e il mio avversario come un ingiusto. Che cosa infatti può sperare l'empio quando finirà, quando Dio gli toglierà la vita? Ascolterà forse Dio il suo grido? Quando la sventura piomberà su di lui? Cioè, come dire, mi sento giusto. Cioè, chi è empio, no? Lui pagherà, il Signore se la prenda con lui. Il Signore se la prenda con lui, vedete, no? Sempre Giobbe che rimane sempre nella stessa idea, Troverà forse il suo conforto nell'Onnipotente? Potrà invocare Dio in ogni momento? Io vi istruirò sul potere di Dio. Non vi nasconderò i pensieri dell'Onnipotente. Ecco, voi tutti lo vedete bene. Perché dunque vi perdete in cose vane? L'ultimo discorso di Sofar lo lasciamo. Proprio velocemente leggiamo questo capitolo 28, che come vedete dalle vostre Bibbie è un elogio della sapienza. Che di per sé uno dice: chi ci azzecca? Cioè, rispetto, si interrompe questo dialogo tra dibattito tra Giobbe e gli amici, e a un certo punto c'è questo elogio della sapienza. Ora, secondo alcuni commentatori, qui sarebbe l'autore è come se introduce un coro. È un po' come nello stile delle tragedie del mondo greco, no? C'è un coro che interviene e dice qualcosa appunto sulla sapienza. Ricordate che di per sé anche Giobbe è un libro sapienziale, eh? Ricordate che la sapienza in Israele è una, come dire, una qualità, ma neanche una qualità, è un insieme di conoscenze per un risultato concreto, L'idraulico ha una sua sapienza, il falegname ha una sua sapienza, no? Eccetera. L'uomo che vive per vivere e per vivere bene deve avere una sapienza. Una sapienza che possa farci vivere con un senso, con un gusto, che porti alla vita. E allora, in quest'inno, appunto, parla della sapienza e di dove trovarla, di dove trovarla. E dice: certo, l'argento ha le sue miniere, e l'oro un luogo dove si raffina, il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce, l'uomo pone un termine alle tenebre e fruga fino all'estremo limite, fino alle rocce nel buio più fondo. In luoghi remoti scavano gallerie, dimenticate dai passanti, penzolano sospesi lontano dagli uomini. Attenzione, qui la prima cosa è gli uomini che scavano, che vanno nel profondo della terra per trovare i minerali, no? E, per esempio, quando andiamo in Israele, molte volte in alcuni viaggi arriviamo fino al sud, nella zona del Negev, e si va in un luogo che si chiama Timna, dove ci sono delle antiche miniere del tempo dei faraoni di rame. E quindi c'è questi buchi che sono lunghi anche con 40-50 metri, no, dentro le profondità, per andare a scavare. E allora quasi come l'uomo che attraverso la tecnica scava per andare a trovare la sapienza. E dice: la terra da cui si trae pane di sotto è sconvolta come dal fuoco. Quindi da sopra si trae pane, sotto è sconvolta. Sede di zaffiri sono le sue pietre e vi si trova polvere d'oro. Quindi, no, questo andare a trovare metalli preziosi. L'uccello rapace ne ignora il sentiero. Non lo scorge neppure l'occhio del falco. Non lo calpestano le bestie feroci. Non passa su di esso il leone. Contro la selce l'uomo stende la mano, sconvolge i monti fin dalle radici, nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l'occhio. Notate la tecnica, scavare, no, canali nelle rocce, sconvolgere i monti, scandaglia al fondo dei fiumi, e quel che vi è nascosto porta alla luce. Ma la sapienza da dove si estrae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? Quindi, come dire, è una domanda rispetto alla presunzione dell'uomo attraverso la tecnica di trovare il senso della vita, la sapienza della vita. L'uomo non ne conosce la via, essa non si trova sulla terra dei viventi. L'oceano dice: non è in me, e il mare dice: neppure presso di me. Non si scambia con l'oro migliore, né per comprarla si pesa l'argento. Vedete, la sapienza che si cerca attraverso la tecnica, la sapienza che si cerca attraverso l'economia, pagandola. Cioè trovare un senso della vita, una pienezza di vita, attraverso il poter comprare tutto, attraverso i beni, attraverso il denaro, dice, per cui non si scambia con l'oro migliore, né per comprarla si pesa l'argento, non si acquista con l'oro di Ofir, né con l'onice prezioso o con lo zaffiro, non la eguagliano l'oro e il cristallo, né si permuta con i vasi di oro fino. Coralli e perle non meritano menzione, l'acquisto della sapienza non si fa con le gemme, vedete? Non la eguaglia il topazio d'Etiopia, con l'oro puro non si può acquistare. Ma da dove viene la sapienza? Vedete, di nuovo torna questo ritornello quasi, no? Dice: e il luogo dell'intelligenza, dov'è? È nascosta agli occhi di ogni vivente, è ignota agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono: con i nostri orecchi ne udimmo la fama. Dio solo ne discerne la via. Lui solo sa da dove si trovi, perché lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno, e disse all'uomo: ecco, il timore del Signore, questo è sapienza. Evitare il male, questo è intelligenza. Vedete, questo capitolo chiude in qualche modo i dialoghi che ci sono stati, no? E già dice che gli amici di Giobbe, che si presentavano come i sapienti, ricordate quante volte hanno detto: certo, è quello che ti diciamo, no? Ascolta quanto ti stiamo dicendo, perché questo è sicuramente... Cioè, come dire, si presentano come coloro che sono depositari della sapienza. E allora questo capitolo e quest'inno in qualche modo dice, guarda, la Sapienza, chi può trovarla, no? E in qualche modo poi soltanto il Signore può rivelarla a chi la chiede, a chi la cerca. E si parla poi alla fine del timore di Dio. Il timore di Dio, come sappiamo, non è la paura di Dio. Il timore di Dio è piuttosto, come dire, quando tu hai qualcosa di prezioso, che hai paura che si possa perdere, ne hai timore. Cioè lo tieni con attenzione, nel modo di trattarlo, no? Cioè immaginate che cosa potete avere di prezioso di un vaso nella quarta dinastia Ming, no? Non sto dicendo delle stupidaggini, cioè non so neanche, però per dire qualcosa di veramente prezioso che noi abbiamo, che c'è caro, no? Allora, come dire, soltanto chi in qualche modo la ricerca come qualcosa di importante, qualcosa che gli è caro, questo Dio a Giobbe gli è caro. E proprio perché gli è caro, no? Da lui vuole la risposta, vuole conto, no? Da lui vuole conto. Vedete, prima dicevo, no, questa è la fede. Questa è la fede. Che a volte no, noi abbiamo una fede in pantofole. Non una relazione viva. Se pensiamo anche alle nostre relazioni, no? Le nostre relazioni appunto sono belle, faticose, in certi momenti ci scontriamo col muro, dall'altra parte invece a volte ci stupiamo, a volte dello stupore di sentirsi capiti, in altri momenti pensavamo di sentirci capiti e non ci siamo per niente capiti, eccetera, oppure tante domande che rimangono in una relazione viva. Ed è quella che Giobbe, no, ha nei confronti di Dio. E per quello a lui sarà rivelata la Sapienza. Quindi anche qui non qualcosa a cui lui può arrivare, o attraverso la tecnica, o attraverso il denaro, ma attraverso una relazione che chieda, che interroghi, senza paura, no? Senza paura. E vedremo che poi il Signore gli risponderà. Cosa che invece gli altri gli dicono assolutamente no, cioè ma chi sei tu? Chi sei tu che pensi che Dio ti risponda? No, assolutamente. Bene, allora la prossima volta ci avvieremo verso appunto la conclusione del dialogo e vedremo qualcosa dei discorsi di Eliu. E vedremo la prossima volta e poi arriveremo a questa risposta di Dio. Non so se poi alla fine.